guerriera vendetta farò. Al lampo dell'armi quest'alma guerriera vendetta farò, vendetta farò. Quest'alma guerriera, al lampo dell'armi quest'alma guerriera vendetta farò.
Spettacolare voce di controtenore che avete ascoltato. Beh, la lascia a te, Davide Fersini, presentarla. È il nostro ospite di oggi, graditissimo.
Beh, il nostro ospite è Raffaele Pè, una voce storica ormai, nel senso nel campo del barocco sicuramente. Ricordiamo che Raffaele Pè, controtenore, possiamo dire così, adesso ci addentreremo in questa selva di definizioni, ma ci prendiamo un attimo di
non
tempo.
Vedo l'ora.
Nato a Lodi, ha iniziato i suoi studi in canto e organo a 6 anni come corista della Cappella Musicale del Duomo di Lodi e ha poi continuato il suo training a Londra e a Bologna con Fernando Opa Cordeiro, che però è un tenore. E allora dunque, parliamo da qui, dagli studi. Come mai un controtenore si specializza con un tenore? Come si fa?
Ma in realtà, Fernando, non tutti sanno che, pur avendo fatto una sua carriera come tenore, ha coltivato interesse per la vocalità di controtenore all'inizio del suo percorso. Aveva grandissima passione per il barocco e quindi diciamo che in un periodo in cui magari questa vocalità ancora non era così affermata, ha comunque costruito un suo pensiero molto chiaro su come costruire tecnicamente questo suono e credo insomma di averlo incorporato insomma negli anni abbastanza bene. Comunque è un lavoro quotidiano, quello della costruzione di una vocalità, a maggior ragione in una vocalità così particolare che fonde i due registri. Questo è quello che dico sempre un po' sul riguardo al controtenore, quando mi si chiede ma che cos'è questo controtenore, e io rispondo ma questa, per provocazione, è un tenore che canta in sovracuto, quindi non un falsettista, è proprio, è un punto di vista completamente diverso sulla voce, e che quindi per permettere ha questa vocalità di essere credibile e ascoltabile all'interno di un teatro, quindi con la dovuta anche risonanza e la dovuta presenza di volume, in realtà fonda il registro di testa sopra il massimo sviluppo possibile di quello di petto. Io naturalmente sarei un baritono, quindi è come fare un doppio lavoro, cioè devi lavorare prima al massimo della tua possibilità la voce di baritono e sulla quale poi si inscrive la voce di testa.
E infatti, sentendo parlare il nostro ospite, nessuno sospetterebbe una voce
così
come
profonda.
Quella.
Esatto. Però dico, diciamo, il beneficio dove sta? Proprio nello spazio in cui viene proiettata, perché a volte ci dimentichiamo che, insomma, il banco di prova di un cantante classico è sempre e comunque il teatro.
Posso intromettermi un attimo nel vostro discorso perché ho un'altra curiosità. Il fatto di avere quindi sviluppato questa, diciamo, doppia vocalità comporta anche un maggiore logoramento nel tempo della voce o un maggiore sforzo fisico oppure no? O non
allora, il lavoro fisico è molto intenso dal punto di vista proprio muscolare. Dal punto di vista del deterioramento invece no, questa idea nasce proprio per venire contro al fatto che naturalmente un falsetto si deteriorerebbe molto più velocemente dovendo lavorare a una tale capacità di volume e di proiezione.
E allora, proprio a questo proposito, per capire le differenze, io direi di ascoltare un antecedente storico. Sulla prassi esecutiva forse dovremmo coinvolgere ospiti ben più eruditi di me. Ma insomma, questo era Israel in Egypt di Georg Friedrich Händel, Their Land Brought Frogs. E il controtenore qui era Russell Oberlin, il bisnonno di questa tecnica, se vogliamo chiamarlo.
Interessante, davvero bellissimo ascoltare sempre questi antecedenti. Beh, anche per la prassi esecutiva, perché comunque, per quanto noi ci fondiamo sempre su il più possibile su fonti storiche, in realtà anche questa ormai è storia.
Certo.
Quindi personalmente è sempre fonte di ispirazione ovunque ci sia musica, ovviamente con la M maiuscola.
Che cosa è cambiato da questo tipo di emissione che sentiamo quasi più femminea?
Qui no, si sente... è molto interessante, anche perché forse hai preso proprio uno dei pochi antecedenti che già lavorava in questa direzione,
sì.
Americano, e quindi, come dicevamo, forse che ha assorbito un po' la scuola del canto lirico europea in modo un po', come dire, più diretto e senza un punto di vista critico, che è stato poi quello che ha fatto scaturire le vocalità, diciamo, del primo revival barocco europeo. E in questo senso lo trovo interessante, perché è più radicato alla vera tecnica del canto. Poi, vabbè, dal punto di vista appunto del fraseggio o anche sì del colore, cioè un po' leggero, diciamo, della voce, effettivamente su questo sì, personalmente avrei preferito lavorare in un'altra direzione, però assolutamente Russell Oberlin è molto interessante, come lo è stato Bowman, un po' del suo contemporaneo e con il quale ha condiviso il ruolo di Oberon nella prima tournée di Midsummer Night's Dream di Britten. Quindi
la rinascita in qualche modo di
sì,
questa vocalità.
Io dico sempre, quello è il momento storico per noi controtenori, perché non è che i controtenori non esistessero prima.
Certo.
Dal barocco già esistono e ci sono tantissime notizie anche storiche della loro presenza nei cori o anche come solisti, soprattutto in ambito più sacro che profano. Però di fatto che diventino protagonisti di un'opera succede solo con Britten all'inizio del Novecento, e quindi ecco.
Ed è indubbio che questo utilizzo del controtenore da parte di un compositore così affermato ha in qualche modo dato un punto di svolta.
Sì, sì, ha proprio rilanciato, direi, questa vocalità, dandole una credibilità appunto teatrale, che per me è la parola chiave.
Entriamo allora nella disanima dei vari generi, ma prima un altro ascolto. Cosa abbiamo ascoltato, Raffaele?
Lontan dall'idol mio, uno dei duetti da camera di Benedetto Marcello, scritto per due contralti, qui interpretato nella parte di soprano da me e nella parte di contralto dal mio amico e collega Filippo Mineccia.
Sentiamo spesso parlare di sopranista, contraltista, controtenore. Quali sono le differenze? Che cosa cambia? Per una persona che non conosce, come dire, che non è addentro alla materia, potrebbe essere tutto uguale, sono uomini che cantano in falsetto.
Allora, esatto, diciamo, per me falsetto è una parola un po' difficile da mandare giù, nel senso che proprio per la natura della mia tecnica io proprio cerco di evitare che si senta questa cosa e di non fare assolutamente uso della falsa corda, ma anzi avere esattamente l'impostazione laringea di quando canto come baritono. Il risultato dovrebbe dare questo senso di naturalezza. Quando si presentano sopranisti o contraltisti, già la parte ismo sì, dovrebbe fare pensare a un rafforzamento dei caratteri e quindi, diciamo, sicuramente un uso più selvaggio del falsetto. Ah. Quindi io, diciamo, sono sempre un po' scettico da queste altre due definizioni. I soprani sono, diciamo, delle vocalità splendide e che ben si addicono, fortunatamente, alla conformazione anche laringea femminile. Penso sempre anche che i colleghi che stimo molto e che ammiro molto, come Franco Fagioli, non ha mai accettato di farsi chiamare sopranista, nonostante sia chiaro che lui possa accedere a un range vocale che potremmo dire di soprano o di mezzo soprano. So che molte persone amano andare in questa direzione, ma per il canto nel teatro devo dire che forse è un po' meno efficace.
E devo dire che, ascoltando la voce del nostro ospite in teatro, ho avuto la fortuna di ascoltarlo un mese fa, proprio a Como, la voce è impressionante, è gigantesca, forse più ancora di bassi e baritoni.
Il lavoro, come dicevo, muscolare è tanto, anche se ovviamente non si deve vedere, ma la preparazione anche richiede cura, ecco.
Certamente, anche perché queste opere del barocco richiedono un vero tour de force al cantante, no? Sì. Si è costantemente in scena, poi oggi le regie vi prevedono sempre più impegnati, anche quando non cantate. Sì. E soprattutto in Handel è un'aria dopo l'altra.
Vero, vero. E si passa con grande facilità dal furore al patetico. Anche qui richiede impostazioni muscolari e tecniche completamente differenti. Ecco.
Raffaele, ha avuto il nostro ospite una formazione musicale particolare, lo abbiamo visto, ha iniziato molto presto. Quanto è importante avere una competenza musicologica nell'affrontare questo tipo di repertorio?
Devo dire che oggi è proprio fondamentale, perché noi interpreti che ci avviciniamo a questo repertorio quotidianamente ci troviamo a che fare con l'opinione di critici e musicologi preparatissimi, e quindi ogni nostra pubblicazione passa sotto il vaglio di, come dire, occhi indiscreti, ecco. Ma giustamente, perché il bello di fare barocco oggi penso sia proprio vedere il canto come una forma di ricerca non soltanto vocale ma anche storica, musicologica, storiografica. Credo sia proprio la cosa più affascinante, e sinceramente devo dire che, non che questo non ci sia mai stato nel resto della classica, anzi, però vedo che c'è un certo contagio anche negli ambiti più paludati, storici, diciamo, o comunque orchestre o direttori che affrontano nel repertorio più tardo, sempre più si avvicinano alla musica con questa sensibilità. Quindi credo che sia un bellissimo momento, ecco, di, come dire, riscoperta di un modo di fare musica più articolato.
E quindi un cantante che sempre più deve essere anche musicologo e
sì,
in qualche
deve
modo
leggere, studiare, leggere, essere finito. Aggiornatissimo.
È finito il tempo delle teste di tenore, in qualche modo. Abbiamo ancora un ascolto, sì, ma prima di salutarci chiedo a Raffaele Pe: qual è il sogno di un controtenore? Cioè, dove si può arrivare? Nel senso, quando noi si parliamo con soprani, tenori iniziano a sparare tosche, a raccontarci che vorrebbero cantare cose super drammatiche. Che cosa sogna un controtenore?
Sono preoccupatissimo di questa domanda, perché... Ma io, al di là della mia vocalità, ho tanti sogni musicali. Per esempio, uno era quello che ho un pochino realizzato nell'ultimo disco che ho inciso su Giulio Cesare, che era di cantare quest'aria di Handel, che per me è più grande di una sinfonia di Beethoven, per dire quante cose succedono lì dentro, che è Scherza in Fida dall'Ario Dante. Quindi, come dire, ci sono dei momenti musicali che mi piacerebbe frequentare, ecco, però sono tanti e fortunatamente piano piano anche nel percorso si stanno presentando, certo, queste occasioni per eseguirli, quindi ti potrei dire tantissimi titoli, ma... Beh, allora, anche Giulio Cesare sicuramente mi piacerebbe. Io ho fatto questa raccolta antologica dei Giulio Cesare italiani, ma non ho mai cantato il ruolo in scena, quindi quello mi piacerebbe moltissimo fare.
E allora, diciamo, un augurio per questo il successo, ma speriamo di sentirlo presto in Giulio Cesare. Prossimo appuntamento, dove possiamo vedere in scena Raffaele Pe?
Allora, a Vienna, il mese prossimo, Theater an der Wien, no scusate, ad aprile, per l'Orlando di Handel, diretto da Antonini e con la regia di Klaus Kut. Sarà, penso, una bellissima messa in scena. Sono molto emozionato per questo debutto, è la prima volta che canto in questo teatro.
E allora, per chi volesse andare a sentire Raffaele Pell nel teatro che è considerato in questo momento il più cool d'Europa, come
lo
si
è,
dice.
Lo è, assolutamente.
In una delle città più cool d'Europa.
Assolutamente,
è meravigliosa.
Dunque, prima di salutarci, io vi annuncio il prossimo brano che chiude il nostro dialogo, Carlo Felice Pollarolo, da Giulio Cesare nell'Egitto, perché di Giulio Cesare in Egitto ce ne sono parecchi nella storia del canto.
Adesso lo sappiamo, dopo esatto. Il disco lo sappiamo.
Bravissimo. Sdegnoso Turbine, Raffaele Pe, La Lira di Orfeo e Luca Giardini, un disco glossa. Grazie mille.
Grazie a voi.
Just spoke the fulmine, stay in your door, we never